Gold Finger. He's the man with the Midas touch. A spider's touch.
Buongiorno da Alessandro Paesano, il vostro inviato alla 13ª edizione della Festa del Cinema di Roma. Ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa 13ª edizione che, visto che è tempo di stilare bilanci, non si è rivelata veramente un'edizione particolarmente brillante per quanto riguarda i film, almeno quelli di fiction. Forse i film più interessanti sono i documentari o comunque i cosiddetti biopic, quei film che, anche se sono delle fiction, raccontano però personaggi o situazioni davvero accadute. Il caso dei film che abbiamo visto oggi, venerdì 26 ottobre, terz'ultimo giorno di festival, abbiamo iniziato con Three Identical Strangers di Tim Wardle, che è un classico documentario nella forma. I protagonisti sono intervistati di fronte alla cinepresa, ci sono immagini prese dai loro archivi e anche video. La cosa interessante è la struttura narrativa, che è molto più vicina a quella della fiction che a quella del documentario. Infatti ci racconta di un giovane studente che arriva all'università, siamo all'inizio degli anni Ottanta, e scopre per caso di avere un fratello gemello. E quando finiscono sulla stampa locale, che per gli Stati Uniti d'America è ovviamente nazionale, quindi di ampio respiro, scoprono di avere un terzo gemello. Finiscono in televisione, decidono di aprire insieme un ristorante, e tutto questo prende all'incirca la metà del film, dove ci vengono raccontate le loro storie personali, il fatto di essere ovviamente tutti e tre stati adottati da delle famiglie di differente classe sociale, una media, una invece più benestante e l'altra invece di piccola borghesia, comunque nessun operaio tra le famiglie adottive. E poi improvvisamente il documentario si trasforma in un giallo, perché a quanto pare sono stati scientemente separati alla nascita per un fantomatico esperimento psicanalitico, psicologico, per vedere se separando dei gemelli alla nascita otteniamo tre personalità diverse, oppure se i geni, il corredo genetico, ci determina. Ora, determina le nostre vite, il nostro destino. Ora, su questa domanda, al di là del fatto che la storia raccontata sia vera, ma ricordiamoci che siamo sempre di fronte a un film, quindi a un racconto di finzione, a questa domanda, dicevo, già 20 anni fa aveva risposto il film Gattaca, che era invece un classico film di fantascienza, nel quale, in questo futuro apocalittico, il destino delle persone era determinato dal corredo genetico, e quindi il protagonista, che è uno sfigato, dovrebbe non poter partecipare al progetto spaziale per colonizzare gli altri mondi, e in realtà è il fratello geneticamente migliore a morire di infarto quando fanno una gara in mare. Ora, per tornare a Three Identical Strangers, il film oscilla fra diverse posizioni. prima riprende la posizione, l'affermazione di una sedicente scienziata che ha partecipato a questo programma di ricerca nascosto e segreto, che è convinta che il nostro destino è scritto nei geni. Evidentemente lei non ha visto Gattaca. Poi invece questa idea viene capovolta, ma no, non sono i geni ma è l'ambiente. Poi si scopre in realtà che la vera madre di questi tre ragazzi gemelli aveva problemi psichici. Nel contempo viene scoperta un'altra coppia di sorelle gemelle. Ma che bello, tutte e due abbiamo fatto la stessa università, si vede che siamo gemelle, anche loro con una madre che aveva problemi psichici. Insomma, il film racconta tutto e il contrario di tutto, e alla fine arrivo alla conclusione che sapevamo già tutti quanti, che sicuramente ci sono delle predisposizioni genetiche, ma poi dipende dall'ambiente, da come veniamo cresciuti e allevati, che determina il nostro carattere, la nostra storia e la nostra vita. Interessante il fatto che sia qualcosa che è realmente accaduto, ma le modalità del racconto sono più che ambigue, e al di là delle vite delineate di queste persone lasciano un po' di perplessità alla visione. Subito dopo abbiamo visto invece A Private War di Matthew Hainem, che è un film invece molto interessante perché ci racconta la vita di una giornalista, di una reporter inglese, che ha scritto sul Sunday Times per diversi anni, prima di venire uccisa durante una delle sue dei suoi reportage, durante il quale ha testimoniato le menzogne che sono state raccontate al mondo intero durante la guerra di Siria. Ecco, in questo caso siamo di fronte al classico biopic, dove la ricostruzione maniacale con effetti speciali, perché poi sono zone di guerra, quindi ci sono bombardamenti, eccetera, nonostante faccia pensare alla produzione fatta per intrattenere, invece è un film molto intelligente che restituisce, anche se in maniera romanzata, come è solito accadere in questo genere di film, la storia di questa giornalista, la sua parabola durante uno di questi reportage. Perde l'uso di un occhio, per un certo periodo va in giro con una benda come fosse una pirata, e contemporaneamente però ci ricorda che la stampa ha una funzione e una responsabilità molto importante nella denuncia della storia contemporanea dei paesi non occidentali. Un film interessante, soprattutto per la interpretazione magistrale della protagonista Rosamund Pike, che interpreta questa giornalista Mary Colvin, con una generosità anche fisica per le scene che gira, nel coinvolgimento fisico, ma anche per alcune scene di nudo che sono centrate nello sviluppo psicologico del personaggio, non sono dei nudi gratuiti, però dimostrano la generosità con cui questa attrice ha restituito la parabola di questa grande giornalista inglese. Ci siamo poi spostati al Savoy, perché alcune delle proiezioni sono riproposte in questa sala, di modo che chi non vuole non può raggiungere l'auditorium e la città del cinema, della festa del cinema, può vedere comunque qualche film. E abbiamo visto un film che avevamo atteso molto, che è Boy Erased, e diciamo che di Joel Edgerton, che fa da pandan a The Miseducation of Cameron Frost. Anche in questo caso, infatti, si parla di un campo di rieducazione per persone omosessuali. In questo caso il protagonista è un ragazzo, questa è una storia veramente successa. Questa volta il campo è più violento di quello ritratto nell'altro film, la cui protagonista era questa ragazza, che invece è tratto da un romanzo. Ne parliamo in un altro podcast, uno dei primi. E il film è molto interessante perché ci racconta, da un lato, il fatto della vera pericolosità di questi campi, che molto spesso ingannano gli stessi genitori, che ignorano quel che succeda in questi incontri. In questo caso non dormono insieme, almeno in un primo momento. I ragazzi la sera tornano dai genitori, però dislocati nelle vicinanze di questo campo e quindi non nelle loro abitazioni. Però ci sono diversi incidenti, alcuni genitori che ritirano prima della fine del programma i figli, perché ovviamente poi le considerazioni e la educazione, tra mille virgolette, che viene loro impartita è ovviamente quella sessista, maschilista, misogina, nonnista. Anche in questo caso c'è questo personaggio che vessa un ragazzino facendolo colpire da del pallonate di baseball. Ora, la cosa interessante, cioè disgraziatamente interessante, è che solo quando c'è il suicidio, perché anche in questo film uno dei ragazzi, come no, si suicida, interviene la polizia, anche se non vediamo quello che succede a questo campo, però lo Stato è connivente. Alla fine del film alcune didascalie ci ricordano che, nonostante non siano riconosciuti scientificamente, ci sono tantissimi campi e 700.000 ragazzi e ragazze LGBT sono stati sottoposti a queste terapie riparative di ricondizionamento dall'uomo all'eterosessualità, e questo nel paese della libertà, con gli Stati Uniti, vessillo anche delle lotte LGBT, visto che lì il matrimonio egualitario c'è in ogni stato. Infatti poi sempre nelle didascalie di fine film ci si racconta che il protagonista è sposato con il suo boyfriend. È interessante, dicevo, questa assenza, connivenza e complicità degli stati dell'Unione, che andrebbe indagata e denunciata sempre con maggiore insistenza. Un film che più dell'altro, più della versione femminile di The Miseducation of Cameron Frost, è centrato su questo personaggio che alla fine, dopo che è uscito da questo campo e vive felicemente con il suo ragazzo a New York, affronta il padre, che invece non lo ha mai accettato e che è stato il principale fautore della sua riconversione, e gli dice che lui non può cambiare e che se padre e figlio devono continuare a frequentarsi, il padre che deve cambiare il modo di vedere e anche di accettare o non accettare il figlio. Se ci perdonate una considerazione tra parentesi personale, ci ha dato un po' fastidio quando il figlio cerca di ricordare al padre che se lo vuole vedere lui che deve cambiare atteggiamento, e che gli dice: io non posso cambiare la mia omosessualità, ci ho provato, non sapessi quanto. Ecco, rispettando il sentimento e l'omofobia interiorizzata di ognuno e di ognuna, quando ho sentito questa frase sono scivolato un po' dalla poltrona al cinema, perché personalmente noi, che anche se non siamo più bambini, siamo ancora felicemente omosessuali e nessuno ci ha riconvertiti, ringraziando Dio, per fare una battuta ironica, ecco, noi siamo felici di essere omosessuali, Ogni volta che vediamo un ragazzo per strada che ci piace, è come se fosse la prima volta che capissimo che ci piacciono i ragazzi. E quindi per nessuna cosa al mondo vorremmo cambiare il nostro orientamento sessuale, per cui ci avrebbe fatto più piacere un personaggio più centrato. Non che questi personaggi non esistano, ma ci chiediamo sempre che effetto fanno questi dettagli a un pubblico, magari di giovani, che sta ponendosi delle domande sulla proprio orientamento sessuale. Altra notazione un po' stonata: il primo rapporto sessuale che lui ha con un compagno di classe al college è in realtà uno stupro. Ora, fermo restando che rispettiamo le storie di ognuno e se questo fatto viene raccontato sicuramente è successo, però ci chiediamo che senso avrebbe avuto raccontare la prima esperienza eterosessuale con uno stupro. Perché ci deve essere lo stupro? Per dimostrare che l'omofobia interiorizzata o il disperato tentativo di non essere quello che è poi ci induce a una violenza inaccettabile in ogni caso? Ecco, anche su questo ci sarebbe piaciuto che il film ci avesse detto qualche parola in più. Ma sono comunque considerazioni a lato, anche se non proprio marginali, che però non inficiano il film, che va visto e va sostenuto. Boy Erased vuol dire ragazzo cancellato, il titolo italiano è Vite cancellate, che rende un po' meno il senso proprio della vita di questo individuo che viene salvato per la propria autodeterminazione e anche per l'intervento della madre. E per oggi, dalla festa del cinema, è tutto. Ci risentiamo domani. Alessandro Paesano in podcast per GaiaItalia.com.
Radio GaiaItalia.com.